queste che stiamo celebrando, queste robe che stiamo sentendo, sono troppo belle, no? Sono troppo preziose per essere banalizzate. E se noi non stiamo attenti, purtroppo le banalizziamo. Cioè, imparare a dire queste cose, a celebrarle come cose che commuovono l'anima, no? E riuscire in qualche maniera a trasmettere questa gioia anche agli altri. La devozione mariana nasconde dei tesori preziosissimi, e però noi per riviverli, per recuperarli, dobbiamo fare un lavoro, un grosso lavoro, che è il lavoro poi di ascoltare i nostri amici, i nostri figli, le obiezioni che l'uomo moderno fa di fronte a questi discorsi, di fronte a queste celebrazioni, no? E d'altra parte tutto lo sforzo che noi facciamo per ridire il Vangelo all'uomo d'oggi. Cioè, è all'interno di questo sforzo di ridire la fede all'uomo che sta vivendo con questa consapevolezza, con questa coscienza che noi chiamiamo moderna, lì noi dobbiamo reimparare a ricelebrare la devozione mariana, i misteri di Maria. E in questo caso la soluzione che molti di noi danno, quasi dogmatica, no? Io sono convinto che molti cattolici dell'inizio di questa predica si scandalizzerebbero, dice: vedi, sono i preti che cominciano a mettere in dubbio, che cominciano a discutere, è così chiaro? No? Cioè, questo atteggiamento della rassicurazione dogmatica, dove si dice: no, il dogma è chiaro, è stato definito dai papi, basta, no? È lì. A me francamente pare un po' in cattiva fede sta roba qui, insomma. Cioè, non è che all'uomo d'oggi puoi andare a dire che la verità è quella lì, perché è definita, perché è un dogma. Perché l'uomo d'oggi ti chiede cosa vuol dire. Semplice la cosa, ma non solo l'uomo d'oggi. Io sono convinto che Gesù, che è preoccupatissimo di ridire il Vangelo agli uomini d'oggi, non è uno di quelli che va avanti con la sicurezza dei dogmi senza che uno pensi o dica o ascolti, no? Allora proviamo a lavorarci un po' sull'affermazione del dogma che abbiamo ripetuto nella preghiera iniziale, avete sentito, e poi in questa elaborazione liturgica suggestiva. Il dogma, la definizione del dogma, preso alla lettera, è chiarissima. Maria è stata assunta in cielo corpo e anima, e nella descrizione, appunto, questo comporta che non ha conosciuto la corruzione del sepolcro. Maria non conobbe la corruzione del sepolcro, ma fu assunta in cielo corpo e anima. Questa affermazione, se tu la prendi alla lettera, salta in aria. Ma questo noi lo conosciamo, no? Ce l'ha detto il Vangelo più volte, ma lo sappiamo, lo sanno tutti, insomma, la lettera uccide, è lo spirito che dà la vita. Cioè, in realtà la verità non è quella che l'uomo vede, è quella che Dio gli dice, no? Allora è lo spirito che dà vita, la lettera uccide. E quindi, cosa voglio dire? Anticipo subito il mio atteggiamento spirituale nei confronti di questa roba, no? Che cosa voglio dire che Maria è assunta in cielo? Dobbiamo chiederlo al Signore. Dobbiamo aspettare che il Signore ce lo riveli, come ci rivela le altre cose di cui noi vediamo dei barlumi in questa vita, no? Dobbiamo aspettare di incontrarlo, che ci dica, chiarendo chi è Lui, ci dica cosa vuol dire che Maria è assunta in cielo, e si chiarisca anche la nostra vita. E intanto dobbiamo continuare a impararlo da capo, mentre impariamo a conoscere cos'è la nostra vita, no? Attraverso i tentativi che facciamo. E l'esercizio della liturgia dell'assunta è proprio un esercizio di questo tipo. provare e imparare sempre da capo cosa vuol dire che Maria è assunta in cielo. E allora, se vogliamo fare questo esercizio, subito vediamo che le parole del dogma in realtà non possono essere prese letteralmente. Per esempio, in cielo. Prova a rispondere. Cosa vuol dire che è stata assunta in cielo? Beh, il cielo cos'è? È lo spazio che i nostri occhi vedono sopra le nostre teste. No, non credo che il dogma dica che è stata assunta lì dove ci sono le nuvole. Piuttosto, il Vangelo suggerisce un'idea che certo non è per noi rappresentabile, ma suggerisce l'idea che il cielo è la dimora di Dio, è la casa di Dio. E noi chiediamo, ma davvero Dio ha una casa? Gesù dice sì, e in quella casa è disposto il posto per ciascuno di noi. Nella casa del Padre mio, dice Gesù, ci sono molti posti. Dice ai discepoli turbati, perché cominciano a capire che muore se ne va. Dice, nella casa del Padre mio ci sono molti posti, io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, tornerò a voi, vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Non voglio dilungarmi, però mi pare chiara, no, la cosa. Io, per capire dov'è il cielo in cui si dice che è assunta la Madonna, per comprendere la verità di questo cielo, io mi devo volgere al cammino di Gesù. Cioè, il cielo sta da quelle parti dove Dio, morendo, si è affidato al Padre suo. Il cielo noi possiamo solo attenderlo da Dio. E intanto possiamo sperimentarlo, possiamo pregustarlo, stando dove passa Gesù, stando nella via di Gesù, stando in quel luogo della nostra vita dove Lui sta, e lo vedremo dove sta. Sta nella carità, sta nel dono di sé, sta nella tenerezza per l'uomo. Quello lì è l'immagine unica che noi possiamo avere seriamente del cielo. Il cielo è l'amore tra gli uomini. Andiamo avanti. Maria è stata assunta in cielo in corpo e anima. Corpo. Anche il corpo. Stesso discorso. Cos'è il corpo? Questa roba? Il corpo non è questa cosa che i nostri occhi vedono e le nostre mani toccano. Anche. Ma non posso appunto pensare al corpo semplicemente identificandolo con ciò che vedo, che tocco, con quella cosa che ha bisogno oggi di mangiare, che ha bisogno domani del medico se sto male. Il corpo in realtà è la mia persona, quindi la mia storia, i miei legami, è la mia vita. E quando dico corpo, sottolineo della mia vita soprattutto la fragilità, la mortalità, il caos che c'è dentro il mio corpo, le passioni, i sentimenti confusi, il caos che insidia il destino della mia persona e di cui è documento supremo la morte, il ritorno al caos, appunto. No. In questo senso, quando dico corpo, come suggeriva la seconda lettura, penso soprattutto a qualcosa da cui chiedo a Dio di liberarmi. Chi mi libererà dal corpo di morte? E la liberazione del corpo, anche qui, sta in quella direzione per il quale il corpo è relazione. Uomo-donna, genitori-figli, amici, generazioni, storia umana. Perché il corpo, che è questo luogo che ci fa morire e che minaccia la nostra vita di caos, il corpo è anche il luogo dell'incontro, della parola, del volto, e quindi attraverso le sue confusioni e la sua fragilità il nostro corpo è misteriosamente abitato da una parola di cui tutti gli incontri sono una testimonianza, una parola di grazia il dono che il prossimo, che l'altro mi fa venendo incontro, parlandomi, legandosi a me, è un invito a me di legarmi a lui, a donarmi. Questa parola a cui il corpo allude continuamente, no? Che invita continuamente il corpo a esistere in relazione, anche qui in qualche maniera si rivela nella straordinaria vicenda di Gesù. Cioè in quella vicenda in cui la parola di Dio si è fatta carne. Nella straordinaria vicenda di Gesù si rivela il destino del nostro corpo. E proprio davanti alla morte, a proposito della morte che Gesù ha assunto, che Gesù ha vissuto, proprio a proposito della morte Gesù dice che il suo corpo è dato come cibo che nutre la nostra vita per sempre. Il pane che io vi darò, lo ripete ancora stamattina, il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo. E anche qui, se prendi alla lettera, la parola è scandalosa, no? L'affermazione è scandalosa. Io vi do la mia carne per la vita vostra e la vita del mondo. Può essere compresa solo se si abbandona il punto di vista della lettera, della carne, e si accede al punto di vista dello spirito. È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. E aggiunge, le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Se entrate nella via che Dio in Gesù vi apre. Dunque il corpo, la sua inevitabile morte e la sua misteriosa assunzione al cielo, compresa quella di Maria evidentemente, che è la prima dei figli di Adamo, no? Allora il corpo, la sua inevitabile morte e la sua assunzione al cielo non sono affatto delle cose note, anche se le definisci. La definizione serve a te per aggiustare dei concetti, non per prendere la cosa. La cosa si sottrae, è il mistero appunto, è di Dio. Non sono cose ben note, ma sono l'opera di Dio che solo attraverso il destino e la via di Gesù ci viene indicato e ci verrà rivelato. Anima. Allora, in cielo, Maria assunta in cielo, in corpo e anima. E qui allora il nostro catechismo si scatenava un po', perché qui andava un po' sul sicuro. Siccome l'anima non occupa alcun posto, e allora si diceva, il corpo marcisce, l'anima va in paradiso. No. L'anima dopo la morte, si diceva, si separa dal corpo. E allora si introduceva nel discorso così catechistico che girava, no? Nel caso di Maria questa separazione non sarebbe avvenuta. Non si è separata l'anima dal corpo, non ha conosciuto la corruzione del sepolcro. Quindi Maria non sarebbe morta. È stata portata in cielo corpo e anima. E la cosa veniva dedotta da questo ragionamento. Siccome la morte è conseguenza del peccato, Maria non ha peccato, non è morta. Questo tipo di ragionamento, di discorso, che è stato fatto, che viene pensato, che viene... A me, ma lo dico appunto... mi sembra l'esempio tipico di quella fretta che gli uomini hanno di concludere, di sapere loro, di interpretare il destino di Maria a partire dalle loro idee di Dio, di grandezza. Allora tutti i discorsi gonfiati su Maria vengono in pratica da questa ansia umana di ingrandire, di pompare l'uomo, ma a partire dall'uomo, di non pensare a Maria, appunto, dalla nostra umiltà e dal mistero di Dio, e quindi a partire da Gesù, perché anche in questo caso, non so, mi pare da cristiani sia un atteggiamento giusto, no? Contraddice a questa deduzione il destino di Gesù, anche Gesù soprattutto Gesù, certamente Gesù non conobbe il peccato, e tuttavia conobbe la morte, si è fatto morte, è diventato la morte, e per questo ci ha redenti, appunto, per questo ci ha raggiunto, e ne cambiò il senso affidandosi a Dio. E allora è a procedere dalla morte del figlio che dobbiamo pensare all'assunzione della madre. Non partire da un'idea di Dio e dalla glorificazione di Maria come regina, come fosse un'operazione divina, indipendentemente da quello che è successo a Gesù. Non è cristiano quel discorso lì. Anche Maria è morta. E la morte ci separa inesorabilmente dal suo destino oltre la morte. Anche nei confronti di Maria, come nei confronti di Gesù, la morte è un muro, noi al di là della morte non sappiamo niente, non vediamo niente. Cioè, questa è una regola fondamentale dell'essere uomini. E la liturgia, se ci avete badato, ci suggerisce questa distanza, questo mistero, alludendo alla maternità di Maria, perché si diceva, no, Maria non è morta, è stata assunta in cielo perché è preservata, beh, perché era madre di Dio. Pensate alla liturgia, vi suggerisco solo, sono piccolissime cose evidentemente, pensate all'accostamento che la liturgia fa tra la maternità e il tema dell'arca. Dunque, avete presente la prima lettura dell'Apocalisse, no? E poi le rappresentazioni delle statue dell'Immacolata con le stelle in giro che schiaccia il serpente vestita di sole. Nell'elaborazione della verità dell'assunta ha avuto un grande rilievo questo testo dell'Apocalisse che noi abbiamo letto. Cioè, l'immagine più suggestiva dell'assunta è questa donna vestita di sole che Giovanni vede quando si squarcia il cielo, si apre il santuario di Dio nel cielo e in esso appare l'arca dell'alleanza. E l'arca dell'alleanza, avete sentito, è la donna che partorisce il figlio, il quale sconfigge il drago. Il figlio salvato dal drago fu subito rapito in cielo. La donna, per un certo tempo, si allude alla Chiesa chiaramente, poi anche a Maria noi abbiamo applicato, la donna per un certo tempo fuggì nel deserto. Da dove ritornerà? Quando Dio tornerà? Nel giorno di Dio. Noi siamo fuori da questi simbolismi biblici, li conosciamo poco, no? Ma vi suggerisco solo un accostamento che vedrete quanto è interessante. C'era una tradizione fondatissima a proposito dell'arca. Sapete che quando nel 587 Nabucodonosor ha distrutto Gerusalemme e il Tempio, si dice che Geremia abbia portato in salvo l'arca. L'arca era quella cassetta che stava nel cuore del Tempio, in cui si custodivano le tavole dell'Alleanza, poi la verga di Aronne, con cui fummo portati nella terra promessa, e il ricordo della manna che ci nutrì di speranza lungo il deserto. Questa cassettina qui fu portata da Geremia sul monte Nebo, in un posto che nessuno sapeva. Sapete, sul monte Nebo c'era la tomba di Mosè, che nessuno sapeva dov'era. Dal monte Nebo sopra la terra promessa sarebbe tornato appunto Mosè nel giorno che Dio l'avrebbe introdotto nel suo regno. L'arca viene nascosta sul monte Nebo nel deserto prima che essa venga portata al tempo giusto da parte di Dio. Il tempo giusto, secondo la liturgia, il tempo giusto è quello dell'incarnazione. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, arriva l'arca. Cioè, l'accostamento di Maria all'arca nel Vangelo è sullo sfondo, avete sentito, del racconto della visita di Maria a Elisabetta. Quando Maria, l'arca dell'alleanza, il tempio mobile dell'Emanuele, appunto, di Dio con noi, della presenza di Dio con noi, quando Maria giunge alla casa di Elisabetta, il bambino che Elisabetta porta in grembo esulta di gioia, come Davide si mette a danzare. Vi ricordate quando hanno portato l'arca a Gerusalemme e Davide si era denudato e si era messo a ballare, tutte le donne ridevano, i parenti, e invece tutto il popolo esultava. Così fa questo bambino, al bambino, l'ultimo dei profeti, a cui dà la voce sua madre: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Cioè, i cristiani leggono nell'incontro tra Elisabetta e Maria l'arrivo, il compimento del viaggio antico dell'arca. E il compimento è stato il segno come di un lampo. È stata la promessa lasciata dal passaggio dalla Pasqua di Gesù tra noi. E quindi ai cristiani è rimasta nel cuore l'arca, il grembo di quella donna. Non so se dovessi in qualche maniera concludere con una specie di confessione di fede. Cioè, cos'è che stiamo celebrando con l'Assunta? Beh, evidentemente il ricordo di questa splendida storia della donna a cui la parola di Dio ha dato Gesù come figlio. È evidente, no? E quindi il racconto del Vangelo e l'umilissima storia della donna di Nazareth e di suo figlio che si chiamava Gesù, in cui noi crediamo. Ma celebrando l'Assunta, noi celebriamo la presenza di questa donna nella casa del Signore, secondo la promessa. Quella donna che ha generato Gesù e che poi si è chiesta chi era suo figlio, che lo ha seguito, che ha creduto in lui, che è stata la prima dei discepoli. Questa donna qui è presso Dio. Fermati lì, non ti basta. Cosa vai con le tue fantasie? Secondo, celebriamo il rimanere della sua presenza tra noi come segno, come arca di speranza e come la prima dei discepoli. Per cui il mistero della sua assunzione, cioè cosa vuol dire l'assunta, cos'è, in che cosa... Questo mistero dell'assunta è nascosto. Riconosciamolo, ma non ci offende, anzi... Vedete come diventa vero questo discorso, diventa umano, diventa cristiano, ci rimanda al Vangelo, ci rimanda alle fatiche degli uomini di cercare la verità del loro corpo, della loro anima, della loro vita. Ma perché seguiamo appunto le mitologie, no? Il mistero della sua assunzione è nascosto. Come nascosto ai nostri occhi è il figlio risorto. Tu lo conosci il risorto, l'hai visto, riesci a spiegare a qualcuno dei tuoi amici cos'è. Ma perché con la Madonna ti devi scatenare con tutte le immaginazioni? Se non perché sei un bambino che comunque il rapporto con la madre è di tipo fantastico, lo sappiamo appunto da dove vengono queste cose qua. Il mistero della sua assunzione è nascosto, come nascosto ai nostri occhi è il figlio risorto, come nascosta è la nostra vita. Quando apparirà Cristo, sarà manifestato la nostra vera vita. Bisogna che si manifesti Cristo, perché io sappia chi sono, perché io conosca il destino del mio corpo. Che la nostra vita sia nascosta dipende dal difetto del nostro corpo, dalla sua distanza dall'anima, dalla distanza dell'anima dallo spirito, che tiene unita la parola di Dio, la nostra vita. Noi siamo in esilio, siamo lacerati tra il corpo e l'anima e tra l'anima e lo spirito. La fede nell'assunta, fede nella riuscita finale di questa incerta unità tra corpo e anima che noi cerchiamo disperatamente e che sarà l'opera sorprendente di Dio. Per questo si dice assunta in cielo, non un'autoproduzione, non c'è arrivata, è stata presa, come saremo presi. E il suo destino è promesso a tutti nella misura in cui tutti entrano nella via del Figlio, come tutti muoiono in Adamo, splendida destinazione. Siamo figli di Adamo, con orgoglio siamo figli di Adamo, alzo la mano, sono stato scelto ad essere figlio di Adamo, come tutti moriamo in Adamo, tutti riceveremo la vita in Cristo. E in questo viaggio stupendo, misterioso, nel quale ci stiamo tuffando con tutta la speranza per noi e per tutti, Maria è la prima della fila per i cristiani, certo, perché lei figlia di Adamo, Maria è figlia di Adamo, non è sopra gli uomini, è figlia di Adamo, è stata appunto la prima che ha accolto la parola e ha creduto nella parola che le è stata rivolta, è la prima dei discepoli, la madre della Chiesa, no? E allora mentre stiamo camminando, la prima della fila intona il Magnificat e noi lo ripetiamo insieme a lei, l'anima mia magnifica il Signore. E lei guarda indietro perché di generazione in generazione si stende la tua misericordia su quanti ti temono. Fratelli carissimi, Maria, Madre del Signore, splende sul cammino del popolo di Dio, segno di speranza e di consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Diciamo insieme, ricordati, Signore, della tua misericordia.
Maria, tu hai sperimentato prima di noi la prova della fede e hai provato il dolore della croce sulla quale hai visto morire Gesù tuo figlio. Sii vicina a noi nei momenti della prova, perché sul tuo esempio rimaniamo accanto a tuo figlio con coraggio e con fedeltà preghiamo.
Ricordati, Signore, della tua misericordia.
Maria, tu hai cantato la potenza di Dio che innalza i poveri, colma di beni gli affamati e confonde i superbi, rendendo vani i loro sogni di onnipotenza. L'umiltà con cui hai accolto i disegni di Dio aiuti anche noi ad attraversare la vita per andare incontro a Cristo. Preghiamo.
Ricordati, Signore, della tua misericordia.
Maria, Cristo risuscitato dai morti ci condurrà in paradiso, dove tu con tutti i santi stai godendo della presenza di Dio e stai vivendo in comunione con Lui. Questa certezza ci sorregga e ci renda più generosi nel testimoniare la nostra appartenenza a Gesù, nostro Signore. Preghiamo.
Ricordati, Signore, della tua misericordia.
Maria, molti nostri fratelli stanno sperimentando l'angoscia della morte e il dolore del distacco. Aiutali a sentire la vicinanza e la tenerezza di Dio e a intravedere la promessa di una felicità più grande di quella terrena. Preghiamo.
Ricordati. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima al trionfo del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria. per Cristo nostro Signore.